Ciao, sono Lucia, conosciuta come Brava Luppi T sui social, personal trainer e fitness coach al femminile. Benvenuta nel podcast italiano in cui troverai tutto ciò che può servirti per vivere allenamento e alimentazione in modo sereno e in totale sicurezza. Pronta per cominciare? Let's go! Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera ragazze e bentornate su Ama. È un piacere avervi qui oggi con me in un nuovo episodio di allenamento, mindset e alimentazione. Prima di cominciare vorrei fare una brevissima premessa. Ci tengo a ringraziare chiunque mi stia ascoltando e seguendo dal primo episodio e anche chiunque abbia lasciato un feedback positivo su Spotify o in una delle piattaforme in cui il mio podcast è presente, quindi Apple Podcast, Amazon Podcast. Siamo giunte alla penultima puntata di questa stagione e vi confesso, mi piacerebbe pubblicare più di un episodio al mese, ma per motivi organizzativi e perché ci tengo a mantenere la qualità alta dei miei contenuti e quindi parlare di argomenti interessanti e che vi possano davvero aiutare, questa ad oggi è la frequenza che riesco a mantenere. Ma vi prometto che se andrà in porto un piccolo progettino a cui sto lavorando da tempo, sarò più presente. Ma veniamo all'argomento di oggi, ovvero perché non dimagrisco, quindi gli ostacoli nella perdita di peso. Vediamo insieme le cause più comuni e come superarle senza stress e frustrazione. Dunque, che cosa vi trattiene o cosa vi ostacola quando cercate di raggiungere i vostri obiettivi di perdita di peso? Partiamo dal primo aspetto, la mentalità del tutto o niente. Ne hai forse già sentito parlare? Questo è un aspetto psicologico, una cattivissima e ahimè diffusissima mentalità. Quindi quella di pensare che o tutto o niente, o tutto nero o tutto bianco, senza una via di mezzo, senza un'area grigia. Ecco come funziona. Non appena si perde un po' la motivazione, ci si lascia un po' andare con l'alimentazione, ecco che arriva quella vocina a dirti «Sei ferma da una settimana, ormai tanto vale che ti fermi fino a gennaio», oppure «Ti sei già mangiata 6 biscotti, tanto vale che finisci tutto il pacco». Questi meccanismi, ahimè, sono deleteri se non sono controllati. Infatti, rischiano di risucchiarci verso un vortice autodistruttivo che non ci porterà da nessuna parte, ma ci farà sentire solo più sole e frustrate. Ecco perché in tutti questi casi bisogna cercare di resettare. Sei ferma da un po' dagli allenamenti? O sai di aver mangiato meno sano del solito? Sei sempre in tempo a tornare in carreggiata. Infatti, il muscolo ha un cervello. Se l'hai allenato fino a poco tempo prima, non si dimenticherà, anzi, ti basterà poco per tornare alla forma precedente. E anche per quanto riguarda l'alimentazione, possono capitare piccoli episodi di, tra virgolette, debolezza. L'importante è identificarli, capire perché ci sono stati e andare avanti. Non ha assolutamente senso rimuginarci sopra o pensare che sia andato tutto all'aria. A volte possono essere episodi consapevoli e scelte volute, ad esempio una cena fuori con gli amici, godersi il momento e l'occasione, e va benissimo. Ma come nell'esempio dei biscotti, ci possono essere più concause, spesso non legate alla fame vera e propria, la fame dello stomaco, ma a uno stato emotivo, quindi quella che appunto viene detta fame emotiva. Con questo non voglio assolutamente entrare nel merito o parlare di disturbi alimentari o di CA. Non ho esperienza e né sono qualificata per farlo. Ma solo vorrei dire che talvolta basta analizzare il singolo episodio, capire cosa l'ha provocato e cercare di intervenire, magari cercando di farsi aiutare da qualcuno, ma senza demoralizzarsi, facendo cose estreme o pensare che si è buttato tutto all'aria. E quando dico farsi aiutare da qualcuno, potrebbe essere da una parte una nutrizionista o dall'altra magari una psicologa o uno psicologo, per l'aspetto diciamo più dello stato emotivo della persona. Passiamo ora all'ostacolo numero 2, ovvero la mancanza di consistenza e costanza nell'allenamento. Arrivata a questo periodo dell'anno, quindi siamo quasi a dicembre, un po' per l'avvicinarsi delle feste, un po' per il clima, il freddo, il buio, la motivazione, che magari è partita alta a settembre, va sempre di più scemando, fino a toccare il picco proprio in questo periodo. E vi assicuro, lo noto in primis proprio su di me, nonostante, come ormai sapete, sia sempre molto motivata e carica. Ma lo vedo anche nelle mie ragazze del team, che se non le sostengo e motivo io, e se rimarrai fino alla fine ti svelerò come, tendono un po' a perdersi. E tutto questo ci sta, è normalissimo, ma vietato fermarsi e arrendersi. E dico questo non perché, se ti fermi perderai tutti i risultati, proprio per il motivo detto sopra, non è quello il punto. Il fermarsi per periodi più o meno lunghi farà sì che gli obiettivi che ci si era prefissati inizialmente saranno sempre più lontani, più difficili da raggiungere, per non parlare poi della difficoltà di riprendere il fiato e il ritmo quando lo si vorrà. Dunque, perché distruggere una routine così bella, sana e ormai parte della tua vita? Il mio mantra è sempre quello: la costanza è la chiave. E la costanza porta al successo. E se anche tu ti senti in questa fase di crollo di motivazione e sei tentata a mollare, punto 1, non lo fare. Punto 2, se non ci riesci da sola, affidati a qualcuno che sappia guidarti e aiutarti in questo. Avere una coach che ti crea un programma personalizzato a cui devi rendere conto e che monitora con te i progressi step by step può essere la soluzione. Se vuoi scoprire come lavoro con le mie ragazze, dai un'occhiata al mio profilo Instagram, @bravalupt. Ma aspetta, ho anche un punto 3, ovvero il sostegno sociale. Avere il supporto di amiche, colleghe, della famiglia o anche far parte di una community o di un gruppo di allenamento ti aiuterà tantissimo. Quindi avere qualcuno che ti incoraggi e ti sostenga quando da sola senti di non farcela farà la differenza e ti darà l'energia giusta per superare gli ostacoli legati alla perdita di motivazione. Ecco perché se entrerai a far parte del mio team sarà quasi impossibile gettare la spugna. Provare per credere. Passiamo ora al numero 3. Errori comuni nell'alimentazione. E qui penserai, ma dai? Ma aspetta, non sto parlando del classico sgarro, sempre virgolettato, del weekend, della pizza del sabato sera, del sushi all you can eat quella volta al mese. Mi riferisco qui a piccoli errori che sono commessi nel quotidiano, dei quali a volte non tutte siamo proprio consapevoli. Ma ti faccio un esempio. Parlando con una cliente che lamentava difficoltà nel perdere peso, nonostante si allenasse con regolarità e costanza, ho cercato di approfondire con lei le sue abitudini alimentari. Come sai, io non sono nutrizionista e quindi non faccio diete, ma talvolta aiuto le mie ragazze a dare qualche consiglio per migliorare anche questo aspetto. Dalla nostra chiacchierata ecco che cosa ho scoperto. Colazione, caffè latte e 5 biscotti al cioccolato o talvolta brioche e cappuccino al bar. Ovviamente dopo 2 ore voragine di fame e quindi snack a metà mattina. A pranzo solo un'insalata, solo tra virgolette, però condita con un bel po', anche qui tra virgolette, di olio. E nessuna fonte di carboidrati complessi, quindi pane, gallette, cracker o altro. Dopo 2-3 ore, di nuovo fame e quindi altro snack. A cena, un piatto di carne o pesce e verdure. E anche qua, niente carboidrati. Ovviamente, tutto deve essere personalizzato e contestualizzato sulla persona, sullo stile di vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che volevo farvi notare sono dei piccoli errori che magari talvolta non sono considerati come tali. Se qualche nutrizionista all'ascolto poi mi vuole correggere, ne sono pienamente contenta e aperta alla discussione. Ma ecco quelli che sono gli errori che io ho rilevato da queste abitudini alimentari. Partiamo dalla colazione. L'ho trovata un po' troppo ricca di zuccheri, grassi saturi, ma comunque troppo poco nutriente perché senza alcun tipo di proteine, oltre al rischio di avere un picco glicemico per via degli zuccheri ingeriti. Ed è per questo quindi che la fame arriva poco poco dopo. Poi a pranzo si pensa di mangiare poco perché si mangia l'insalata, ma se tanto condita non è poi così salutare. E anche il fatto di ridurre o togliere completamente i carboidrati si rischia di rendere il pasto poco saziante, che non soddisfa, e dunque poco dopo si avrà di nuovo fame. Con questo non voglio dire di essere contraria agli snack di metà mattina o pomeriggio, anzi, non ho appositamente detto come erano composti gli snack proprio per questo motivo, e io stessa ne faccio, soprattutto se ho fame. Ma sono sempre delle calorie extra, che potrebbero essere evitate se si consumasse un pasto completo di tutti i macro e micronutrienti, quindi carboidrati, proteine, grassi, in quantità adeguate alla persona. Piccolo disclaimer, questo racconto o esempio non vuole essere una critica alla mia cliente e quindi non sentirti giudicata se mangi in un modo simile. Ribadisco che non voglio prendere il posto di una professionista abilitata. Il mio vuole solo essere un esempio concreto di come a volte basta aggiustare alcuni aspetti o avere anche delle piccole accortezze per sbloccare i risultati, facilitare il dimagrimento senza dover fare diete strane o addirittura fare la fame. Quindi, come dicevo poc'anzi, quello che faccio con le mie ragazze, ovviamente per chi lo richiede oltre all'allenamento, è esplorare quelle trappole nascoste dietro il consumo eccessivo di zuccheri o cibi processati, o talvolta renderle semplicemente consapevoli del mangiare troppo o anche troppo poco, senza purtroppo rendersene conto. Insegno dunque loro come evitare queste insidie e adottare un approccio più sano all'alimentazione, senza alcun tipo di stress. Ostacolo numero 4. Rullo di tamburi, l'alcol. Ebbene sì, questo è sempre troppo sottovalutato. In realtà l'alcol è uno dei principali nemici della perdita di peso. Non hai idea di quante volte, parlando con le mie ragazze, che pensano comunque di mangiare sano, pulito, equilibrato, senza quei maledetti sgarri, ma poi mi confessano di bere qualche calice di vino a cena o due o tre birre per l'aperitivo a settimana in qua e là. E qui casca l'asino. L'alcol è prevalentemente costituito da zuccheri e sono quelle che io chiamo calorie vuote perché danno zero nutrienti. Inoltre l'alcol interferisce con i meccanismi che bruciano i grassi del corpo e con la stimolazione della grelina, che è un ormone che regola la sensazione di sazietà e spinge quindi a consumare più carboidrati, favorendo inevitabilmente un aumento di peso. Dai dati di qualche studio, facendo qualche ricerca online, è anche emerso che il consumo di alcol protratto per lungo tempo può favorire l'accumulo di grasso a livello addominale. Per cui fate attenzione. Non ci crederai, ma spesso suggerisco alle mie ragazze che se devono scegliere tra bere un calice di vino o mangiare un dessert, piuttosto che mangino un dolce, perché bene o male il quantitativo calorico è lo stesso, ovviamente dipende dal tipo di dolce, ma almeno dà più soddisfazione e più sazietà. Ostacolo numero 5. E qua cito due elementi, ovvero la gestione dello stress e l'importanza del sonno. Questi due li ho volutamente accorpati, in quanto facenti parte un po' della stessa natura e in qual modo collegati l'uno con l'altro. Inutile dire come lo stress incida fortemente sulla nostra mente e sul nostro corpo, così come un mancato riposo e scarsità di ore dormite. Infatti il nostro corpo ha estremamente bisogno di riposo per affrontare le sfide dell'allenamento, ma anche quelle della vita quotidiana. Dunque, se stai affrontando un periodo di forte stress, fai fatica ad addormentarti per via dei mille pensieri che popolano la tua mente, oppure risvegli continui e frequenti, ti suggerisco di ascoltare o riascoltare l'episodio numero 18, in cui parlo proprio di questo, in particolare dei rimedi e le soluzioni per farne fronte, che io stessa ho testato e che consiglio tuttora alle mie clienti. Giusto per darti un assaggio qui, esistono tante tecniche di gestione dello stress, compresa la meditazione e la respirazione profonda, che devi assolutamente provare per trovarne tutti i benefici. Ostacolo numero 6. saper fissare obiettivi realistici. Al sesto ed ultimo punto non potevo non parlarne. Purtroppo, troppo spesso, ci diamo obiettivi che sono grandi e che non raggiungerli ci creerà soltanto frustrazione e voglia di mollare. E l'errore qui non è tanto in riferimento agli obiettivi di tipo fisico, ma spesso l'errore viene fatto nelle tempistiche. Infatti, voler raggiungere un certo corpo, un certo peso o voler rientrare in un certo vestito è spesso un traguardo che si può tranquillamente raggiungere, ma ci vuole tempo e costanza. Mi spiego meglio per evitare di essere banale e scontata. Se hai come desiderio quello di rientrare nei tuoi jeans di 5 anni fa, che indossavi prima di essere mamma e che ti stavano benissimo, anche se non ti conosco e non so cosa stai facendo, ti dico una cosa qui e ora. Ci potrai rientrare, ma datti tempo. Se ora sei una mamma, lavori, devi pensare alla casa, alla spesa, alla famiglia e puoi ad esempio allenarti solo 2 volte a settimana, non pretendere di riuscirci in 3 mesi. Poi magari ci riesci, oppure ci metterai 4, 5 o 8 mesi. Il tutto dipenderà da cosa fai ogni giorno, dalle tue abitudini, dal tempo che ci dedichi. Quindi sì, ribadisco, ci potrai rientrare, ma non ti affliggere se non succederà dopo 3 mesi di allenamento, come magari speravi o avevi immaginato inizialmente. Quando alcune ragazze si rivolgono a me chiedendomi «Voglio perdere X chili, secondo te quanto ci metto?» oppure «Se mi alleno X volte in X tempo, quanto ci metto a mandare via la cellulite?» Ecco, in tutti questi casi mi dispiace, ma da me non avrai mai una risposta a queste domande. Con le mie clienti cerco sempre di settare obiettivi alla loro portata, che siano dunque stimolanti e raggiungibili a condizione che facciano il massimo ogni giorno, un poco alla volta, per quello che è nelle loro possibilità. Ma non per forza ci deve essere una scadenza o una data X, che metterebbe solo pressione, ansia e inutile frustrazione se non. Gli imprevisti, ahimè, sono all'ordine del giorno. Spesso non possiamo controllarli e non dipendono da noi. Ecco perché è importante cercare di fare il massimo con quello che si può ed esserne consapevoli. Ok, basta, ho terminato l'elenco degli ostacoli più comuni alla perdita di peso, ma ci tengo prima di chiudere a lasciarti una riflessione aperta. Qualunque sia il tuo obiettivo, c'è un elemento che gioca un ruolo fondamentale nel fitness journey di ognuna di noi, ovvero la consapevolezza. E questa è di 2 tipi. Consapevolezza delle tue possibilità, di tempo, di spazio, e qui mi ricollego a quanto ho detto poc'anzi. Consapevolezza del tuo corpo. La percezione di te stessa gioca un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Infatti, una maggiore autostima ti aiuterà ad affrontare meglio le sfide quotidiane. Dunque è fondamentale imparare ad amare te stessa, a riconoscere i tuoi progressi e a sviluppare una mentalità positiva, per far sì che il tuo fitness journey non finisca quando arrivi all'obiettivo, ma sia costante e ti accompagni per tutta la vita. Grazie per avermi ascoltata e alla prossima puntata, dove scopriremo ancora nuovi modi per raggiungere il successo. Ciao ragazze! Spero che anche questo episodio ti sia stato utile e di ispirazione. E se ti piace il mio podcast, lascia un feedback con 5 stelline, te ne sarei davvero grata, e condividilo con chi pensa possa averne bisogno. E se vuoi altri suggerimenti e consigli in ambito fitness e non solo, vola al mio profilo Instagram, @bravaluppt. Ti aspetto!